Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
Parola del Signore.
Oggi è la giornata dei migranti, perciò noi offriremo la preghiera nostra di oggi, il nostro essere qui e la preghiera di tutto questo giorno ai migranti italiani che sono andati all'estero anche nei tempi passati e quelli che ora arrivano da noi. Offriamo al Signore la nostra preghiera perché gli uni e gli altri possano trovare sostegno, consolazione, sollievo nelle loro sofferenze e possano trovare anche l'occasione, la possibilità di vivere in comunione e di incontrare il Signore, che è l'unico bene, l'unico dono che rende la vita vera vita. Anche le offerte che avete messo o metterete nei cestini in fondo le destiniamo per le iniziative che vengono prese per gli uni e per gli altri, sia per i migranti e emigrati, sia per quelli immigrati. Domani ha inizio l'ottavario di preghiera per l'unità dei cristiani. E avete già sentito che la seconda lettura di oggi ci introduce un po' in questo tema. I cristiani sono un corpo solo, un'unità, perché hanno un solo Dio, hanno un unico Signore, Gesù Cristo. Sono guidati da uno Spirito che è unico, anche se elargisce doni diversi agli uni e agli altri, sia all'interno delle comunità, sia alle varie comunità rispetto ad altre. San Paolo, in questa paginetta della sua prima lettera ai Corinzi, ci dice appunto che le diversità che ci sono tra i credenti, diversità di carismi, cioè di doni spirituali, diversità dello sviluppo della fede e dei frutti della loro fede, sono dono dello Spirito Santo, di quell'unico Spirito che ci guida e che ci fa essere un'unica famiglia. Perciò, quando vediamo che qualcuno ha un dono e qualcuno un altro, ringraziamo Dio, non invidiamo, non abbiamo gelosie. Sono facili le tentazioni delle gelosie anche all'interno delle nostre piccole comunità. Invece, quando vediamo che uno riceve dal Signore la capacità di rendersi utile in un modo o in un altro ancora, ringraziamo il Signore che fa questi doni a tutte le comunità. E noi pensiamo anche a quei nostri fratelli con cui non possiamo ancora dire di essere in comunione piena, ortodossi, protestanti, anglicani e di vario tipo, perché di protestanti ce ne sono di tanti tipi, di tante confessioni diverse. Cosa succede però? Succede una cosa non strana, ma bella, anche se pare strana. Qualche volta quando incontri un ortodosso che ama Gesù, ti senti in comunione con lui. Quando incontro un protestante che ama Gesù, mi sento in comunione con lui. Quando incontro un cattolico che ama Gesù, mi sento in comunione con lui. La nostra comunione da dove viene? Da Gesù, è lui, il dono di Dio. Chi accoglie Gesù è figlio di Dio. Chi accoglie Gesù lo senti fratello. Purtroppo succede che qualche volta incontro un cattolico che ha magari tante belle idee cattoliche, però sento che non è Gesù che ama, ma ama di più le sue belle idee, oppure chissà cos'altro, non sento comunione con lui. E così succede anche a voi, sono sicuro, anche se forse non ci pensate. È Gesù il centro, è lui il dono di Dio. Quando c'è lui, allora godiamo della vera comunione anche tra di noi. È una meraviglia, perché diventa festa, diventa gioia, la nostra vita diventa più leggera, più bella, quando arriva Gesù. Abbiamo sentito anche questo bellissimo brano dal Vangelo secondo Giovanni, il quale Giovanni dice che raccontando questo fatto ha raccontato il primo dei segni, non dei miracoli, ma il primo dei segni. Un segno che cos'è? È qualcosa che ti dice qualcos'altro che non si vede ma che esiste. Un segno. Cosa è successo? Gesù è stato invitato a nozze. Pensate un po', per gli ebrei, quando sentono parlare di nozze, cosa pensano? Immediatamente alle profezie. Perché è nelle profezie che i profeti dicevano che Dio preparerà una festa di nozze, un banchetto per tutti i popoli, per tutti gli uomini. Quindi cominciate anche voi a pensarla così. Gesù è invitato a nozze. Quindi stiamo pensando non soltanto a una festicciola per una famigliola nuova, anche se la famigliola nuova di quelle nozze ha ricevuto grande benedizione per la presenza di Gesù. E Gesù stesso credo che ha accettato l'invito a quelle nozze e per andarci insieme con i suoi discepoli l'ha accettato proprio per farci comprendere come sono importanti le decisioni degli uomini, com'è importante l'amore degli uomini, dell'uomo e della donna, com'è importante la famiglia, tanto da voler essere lui il protagonista di quella festa di nozze. Ed è diventato il protagonista della festa di nozze non per sua, come dire, per sua decisione o per farsi vedere, ma sollecitato da una parola di sua madre, che anche lei era presente, perché dov'è Gesù, anche la madre è presente. Era presente alle nozze Maria, ed era presente non come una donna distratta, attenta a mangiare e basta, o a divertirsi. Era presente con tutto il suo amore, e il suo amore vede, ha occhi, il suo amore per quella gente che era radunata per la festa le apre gli occhi, e cosa vede? L'unica che nota una cosa, vede gente triste. Non c'è quella cosa che fa essere nella gioia. Manca il vino. Cosa può fare Maria? Non va dal maestro, dal direttore del pranzo, non va dagli sposi, non va in cucina, non va dai servi. Da chi va? Va da Gesù. È lui che può dare alla famiglia e a tutto ciò che in quel momento circonda, a tutti quelli che circondano la famiglia, è lui la persona più importante. È lui il centro. Guai se mancasse lui. Va da lui e glielo fa notare, glielo dice. Forse sarà accorto anche lui che mancava la gioia. Gesù le dà una risposta che a noi sembra maleducata, perché forse perché non siamo capaci di entrare nella mentalità dell'Oriente e non siamo capaci di tradurre bene le sue parole. Ma io credo che Gesù abbia inteso dire semplicemente: sta tranquilla, so che devo intervenire. E allora Maria si rivolge ai servi, come per dire: state pronti, se vi dice qualcosa, ubbiditeli. Qualunque cosa lui vi dica, fatela. Parlando ai servi, Maria mette al centro della loro attenzione ancora Gesù. Lei è andata da Gesù e lei propone ai servi di guardare Gesù, di essere attenti a Lui. È Lui il centro della festa. I servi devono ubbidire a Lui. Quello che dirigeva le nozze, poverino, poteva far poco. È Gesù che dà origine e dà sviluppo alla festa degli uomini. E Gesù interviene davvero e fa una cosa stranissima, se ci pensate bene, molto strana. Avete sentito? C'erano lì 6 anfore di pietra, quindi pesantissime, perché molto grandi, se contenevano 80 o 120 litri. Ma erano destinate all'acqua per la purificazione. Prima di mangiare gli ebrei si lavano le mani, si lavano il viso. Qualche volta si lavano anche i piedi prima di entrare. Perciò c'erano addirittura 6 anfore con una capacità così grande, 6 ettolitri d'acqua, per la purificazione. Nessuno beveva quell'acqua. Non si può bere se ci metti giù le mani. Chi è che va a bere l'acqua delle pile dell'acqua santa? Ma nessuno. Non era acqua da bere. E Gesù dice ai servi: riempite quelle anfore. Cosa vuol dire? Erano vuote. E non c'era più nemmeno l'acqua per la purificazione. Vuol dire che la gente si era stufata a continuare a dire: ma io sono impuro, non posso far questo, non posso far quello, perché ho fatto questo, ho fatto quello, sono peccatore o sono incorso in qualche immondezza. Quindi l'attenzione era sempre alle regole e al male. E magari qualcuno diceva: ma magari Dio non avesse dato quelle regole. Era una vita triste. Ecco quello che aveva visto Maria. Aveva visto la tristezza di una vita sempre attenta a non fare il peccato, a non fare il male, a non far questo, a non far quello. Per cui anche, direi io oggi, qualcuno viene qui alla messa per non far peccato. E allora niente di strano se trovi tristezza quando tutti escono dalla chiesa, più tristezza che altro. Sono stati alle nozze ma senza vino. Mancava Gesù in quei cuori. Quando invece l'acqua viene portata da bere, non per lavarsi le mani, quell'acqua, Gesù dice, portategliela da bere. Cioè, metti dentro di te la volontà di Dio, le regole di Dio, che siano la tua vita, devi volerle tu. Allora tu cominci ad accorgerti del dono di Dio che è Gesù e cominci a godere. E la tua vita diventa una gioia e tutto quello che fai lo fai per Lui. E allora non è più una vita grama, ma comincia anche la tua vita a diventare un inizio di festa per tutti quelli che ti circondano, quando tu fai tutto per Gesù. E quando fai tutto per Gesù non ti limiti a fare quello, a non fare quello che potrebbe essere peccato, o a fare qualcosa perché altrimenti è peccato. No, fai per amore di Gesù. Lui diventa la tua vita, vita vera. Vita vuol dire gioia, vuol dire novità, vuol dire capacità di essere presente dove c'è bisogno, come Maria. Vuol dire amore, carità, santità. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.